Siamo in Piazza Alimonda, ci siamo appena arrivati, ci siamo arrivati in corteo partendo da Palazzo Ducale e abbiamo trovato un muro, il muro dei morti di Stato che finisce con una frase: sappiamo chi è stato.
Sì, questo striscione nasce il 15 dicembre di quest'anno per ricordare la morte di Giuseppe Pinelli a Milano. L'idea era quella di provare a ricollegare tutti i morti di Stato a partire da Pinelli in poi. Da questo lavoro dello striscione nasce poi un libro che abbiamo scritto come collettivo Casciavit, coordinamento studentesco ASADI e con Daniele Ratti, e in cui proviamo a ripercorrere tutti gli altri morti di Stato, non solo quelli che ci sono stati sullo striscione. Questo è stato impossibile perché sono più di 500 negli ultimi 50 anni, nel libro ne abbiamo riportato solo 100 casi. E proviamo a farne una narrazione complessiva che li tenga insieme, racconti le strade, cioè le storie di come muoiono le persone in mano allo Stato.
E dove si può ritrovare questo libro per chi ci ascolta?
È edito da Prospero Editore, si trova nelle librerie.
Grazie mille, è veramente molto bello questo striscione, grazie. E qui ritroviamo, a partire appunto da Giuseppe Pinelli, ferroviere anarchico, come ci ha ricordato appunto la compagna, questo lavoro comincia proprio da lì, da Piazza Fontana, e poi appunto ci sono Saverio Saltarelli, Franco Serantini, Zibecchi, tre volte ucciso da un camion dei carabinieri a Milano, Roberto Franceschi il 30 gennaio del 1973, Francesco Lorusso l'11 marzo del 77, Giorgiana Masi il 12 maggio del 77, 19enne, colpita alla schiena da un proiettile sul ponte, quello che abbiamo chiamato Giorgiana Masi, il ponte contro i femminicidi a Roma, l'ex ponte Garibaldi, e poi ancora Barbara Azzaroni nel 1979, Luca Rossi nel 1986, l'1 giugno Serena Mollicone, 18enne scomparsa, ritrovata morta per asfissia due giorni dopo nel boschetto di Fonte Cupa, Carlo Giuliani, 20 luglio del 2001, Carlo Giuliani, siamo qui nella piazza, in Piazza Alimonda, oggi Piazza Carlo Giuliani. E poi ancora Davide Cesare, Marcello Lonzi, Federico Aldorandi, Aldo Bianzino, Giuseppe Uva, Nicchi Aprilegatti, Stefano Cucchi, 22 ottobre del 2009, arrestato nel Parco degli Acquedotti perché trovato in possesso di droga, portato a Regina Coeli. È morto in condizioni fisiche disumane e la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato a 12 anni per omicidio preintenzionale due carabinieri. E poi Michele Ferrulli, 30 giugno 2011, fino a Vatak Nukidze, 27 gennaio 2020, sarebbe stato picchiato ripetutamente nel CPR di Gradisca da circa 10 agenti, anche con un colpo d'avambraccio dietro la nuca e una ginocchiata nella schiena. Sappiamo chi è stato.
Nel nostro paese, e questo in un momento in cui ciò che si desiderava nel paese era semplicemente la fine della dittatura e poi la possibilità di costruire quella democrazia che avevano tanto a lungo sognato e che gli era stata negata. Nell'aprile 2003 quello che avvenne fu un trauma da cui gli iracheni non si sono mai davvero ripresi ed è un trauma ancora estremamente presente, sebbene l'esperimento fosse stato basato su premesse completamente sbagliate e su affermazioni completamente false da parte del governo statunitense. Dopo il fallimento di tutto questo e dell'occupazione dell'Iraq, si sono iniziate ad adottare delle cosiddette clausole politiche che hanno preso il sopravvento in Iraq e sono state determinate da forze che dell'Iraq non sapevano assolutamente nulla, e tutto questo si è manifestato nella natura e forma del sistema politico che ci è stato imposto, un sistema politico basato sulle quote ex settarie che hanno determinato delle evoluzioni che sono andate in qualunque direzione che non fosse quella, in una direzione completamente diversa dalla fine delle discriminazioni. Per consolidare una democrazia reale, non si sente più. Chiedo scusa.
Riesci a parlare?
Nonostante tutto questo, c'è una lotta in corso per consolidare una democrazia reale ed è una lotta sociale quanto politica per cercare di riguadagnare terreno rispetto alle forze settarie che hanno causato il conflitto e che hanno causato la caduta delle tre principali città irachene a causa dell'ISIS, che ha fatto innumerevoli vittime e ha causato un grandissimo numero di sfollati interni, per non parlare della corruzione e dello spreco di risorse pubbliche. Gli iracheni hanno capito che la democrazia non significa silenzio e sottomissione, ma che dovevano far sentire la propria voce per delle reali riforme. Il metodo più appropriato di lotta, quindi, che è stato scelto è stato quello della protesta pacifica e della costruzione di strumenti politici per far avanzare la giustizia sociale e per sconfiggere la corruzione e la mancanza di risposte ai bisogni essenziali. Gli iracheni sono convinti che la lotta per la democrazia, la lotta quotidiana per la democrazia deve connettersi con la capacità di coinvolgere tutte le componenti del paese e tutte le persone a prescindere dalle loro credenze, convinzioni o provenienza. Non crediamo e di mettere da parte chi non crede nella differenza e nel pluralismo. L'alternativa al sistema settario è portare avanti una lotta per una democrazia sociale per tutte e tutti in Iraq. Grazie per l'attenzione.
Allora, come mamma di Dax, come mamma di Carlo, come mamma di Renato, come mamma di tanti altri vostri padri giovani, sono emozionatissima a essere qui. Non mi ero preparata nessun discorso, tra l'altro. Sono qui perché è giusto stare vicino a Heidi, stare vicino a Elena, a Giuliano e a tutti quanti voi. E ringraziamo questi giovani che prendono il testimone e che portano avanti la memoria, perché noi ormai siamo vecchietti e quindi non so per quanti anni ancora riusciremo a essere su questo palco. Volevo ringraziare tutti per essere ancora qui, per continuare a dire che avevamo ragione allora, come abbiamo ragione oggi, perché i diritti non si toccano, diritti conquistati con il sangue di altri fratelli, di altri compagni, perché nessuno ci ha regalato niente. Ogni nostro diritto che riusciamo ancora a godere, dobbiamo dire ancora 1000 volte, 10.000 volte, 100.000 volte grazie a chi è rimasto sulla strada, a chi ancora sta pagando con il carcere. Non dimentichiamo i nostri compagni che sono ancora in carcere per quel 20 luglio 2001. A loro tutti i nostri ringraziamenti ancora, perché stanno pagando per tutti noi. Grazie ancora e un abbraccio grandissimo ancora a Elena, a Heidi, a Giuliano e ciao Carlo, non ti dimenticheremo.
ringraziare tutti, e per me è una grande emozione parlare. Ho sentito parlare di politica, di trasformazione, ma dobbiamo parlare di amore, di nostalgia. Il fatto di essere con voi, nelle mie forze, nel mio cuore, qualcosa di straordinario. Se vedo Raffaele Edgardo, devo dire che noi non abbiamo rinunciato. Noi siamo in un mondo al bordo dell'abisso, però siamo qui, ecco, ci siamo insieme in modo diverso. È un mondo molto più difficile, ma un mondo possibile, più difficile rispetto a quanto pensavamo. Sensibile a queste differenze, ma quando vedo voi, vedo la forza dei giovani, quando vedo la forza della stessa natura, ebbene possiamo dire che noi siamo tutti in questo mondo per lottare insieme con l'acqua, con il fuoco, con gli animali. Noi non siamo solo umani, no, non siamo solo per far politica, siamo anche per fare poesia, per fare amore. Siamo ai bordi dell'abismo, abbiamo tutti paura, ma la paura è paura. Invece dobbiamo essere consapevoli del fatto, del rischio enorme nel quale viviamo. Non dobbiamo farci delle illusioni. Quelli che oggi si affacciano alla vita si trovano spesso in situazioni difficili. Noi viviamo in un paese che è stato una culla della speranza. Noi siamo qui a Genova, migliaia di persone, e oggi abbiamo anche dei governi che non ci stanno accanto. Invece la vita continua, e questa è la differenza. La vita ha assunto una forza di trasformazione importante. L'amore è la forza unica capace per far fronte a questa devastazione. Paura, il resto no. Il fatto di avere sempre di più e ancora di più per pochi non serve, non serve, non ci vuole. Noi sappiamo che noi, essere umani, i fiori, gli oceani, i mari, ebbene Raffaella, a voi tutte, l'odore della vostra forza, la forza vitale della vita, questa posizione amorosa nel quale dobbiamo porci nella nostra vita. Io vedo, vivo, che stiamo compiendo la trasformazione, però non come pensavamo. Per questo dobbiamo amare di più, dobbiamo fare di più, dobbiamo cercare cammini, percorsi diversi. Voglio dire al nostro amico Velo, grazie per il tuo coraggio, per la tua speranza. Noi abbiamo tutti i capelli bianchi, ma siamo qui con Martina, con i giovani, con gente che appena comincia a vivere in questo sforzo di trasformazione che ci farà vivere in un mondo molto migliore, molto più bello e molto più amoroso. Grazie a voi a Genova, e grazie a noi tutti saremo insieme.
Una mattina mi sono svegliato, tocca portarvi alle 17:27. Come? Raccontando quello che succede in questa piazza, se ancora qualcuno fosse sfuggito. C'è un reparto di carabinieri che ha percorso varie strade di Genova venendo su alla fine da via Tommaso Imbrea, hanno lanciato una quantità industriale di lacrimogeni, tanto che non ne hanno più, arrivano nella piazza e giustamente si rifocillano. Tra un rifocillo e l'altro trovano il tempo di aggirare alle spalle della chiesa e di massacrare ulteriormente un povero ragazzo che è lì già caduto e già picchiato da qualcun altro, tant'è che lo trascinano fin qui e poi fortunatamente chiamano un'ambulanza perché quel ragazzo è ferito, gli hanno fatto male. Poi si rifocillano e ci mancherebbe anche che un reparto di carabinieri non abbia il diritto di rifocillarsi dopo una lunga e inutile passeggiata per le vie di Genova. Poi improvvisamente, fra un po', ma io lo anticipo nella cosa che vi racconto, si mettono improvvisamente in assetto di guerra. Sono lì e si avviano in questo pezzo della piazza. Laggiù ci sono un po' di manifestanti, sono quelli che prendono botte ingiustificate da un altro indegno reparto di carabinieri che hanno assaltato il corteo delle tute bianche senza nessun motivo. Tant'è che ci sono due telefonate di ispettori della polizia che li chiamano dicendo: ma quelli cosa stanno facendo? Dovevano venire qui in piazza Brignole, invece stanno facendo queste cose che non dovevano fare. Allora questo reparto in assetto bellicoso si avvia, come dire, ce ne andiamo. Ma non è così. Aggirano l'aiuola centrale della piazza per creare una specie di effetto sorpresa e vanno in quel tratto di via Cappa. Dall'altra parte, all'angolo con via Tolemaide, ci sono un po' di ragazzi, fra cui Carlo, che hanno già preso un po' di botte da quell'altro reparto di carabinieri e sono lì e vedono questo reparto che avanza quasi a tempo di carica, poi si fermano, allora c'è uno scambio di invettive, qualche sasso, c'è anche un vicequestore che raccoglie un sasso da terra, come è ampiamente dimostrato dai filmati, e che lancia i sassi. Che un vicequestore lanci i sassi non è proprio il massimo, come dire, dell'atteggiamento da tenere per gestire l'ordine pubblico. Ma tutto questo dura un minuto e mezzo. C'è a un certo punto, nelle testimonianze rese in tribunale, il tenente colonnello Truglio, che oggi è già un generale dei massimi livelli, che dice che c'era un rumore terrificante. Non si è accorto che il rumore terrificante erano le pale dell'elicottero che era lì sopra e che cercava di vedere quello che succedeva in quel tratto di via Caffa. Comunque quel terribile turbinio delle pale dell'elicottero lo convincono che è meglio far scappare come conigli quel reparto di carabinieri, che difatti dopo un minuto si gira e corre verso la piazza. E arrivano fin qui, inseguiti malamente dalle due camionette. Sto cercando di ricostruirvi tutto quello che succede allora in Piazza Alimonda. Le due camionette si ostacolano l'una con l'altra perché si vede che anche i corsi di guida delle jeep nell'arma dei carabinieri sono un po' carenti. E Alla fine una riesce ad andarsene finalmente, ma l'altra no, perché si è debolmente accostata a un cassonetto che è lì dalla mattina e non lo butta via come potrebbe fare una camionetta, perché dietro c'è un carabiniere che spruzza del liquido urticante. Non capisco bene se voleva fare qualche dispetto agli autisti della Jeep. A distanza di 15 metri ci sono 100 carabinieri. Arrivano i manifestanti che erano laggiù, perché se un reparto dei carabinieri che ha cercato di attaccarti scappa via, ti dà l'impressione di aver vinto, e ci cascano tutti. E quella decina di ragazzi, state attenti, perché gli imbrogli sono sempre presenti quando si muovono certi reparti. Gli corrono dietro, dicendo abbiamo vinto, e inseguono. E fra questi c'è anche Carlo. Poi uno di questi manifestanti raccoglie a fianco della Jeep, che si è fermata al cassonetto, raccoglie un estintore. Attenzione, gli estintori, quell'estintore lo portano e lo lasciano lì, un carabiniere lo porta. Ci sono le foto anche di quello. Raccoglie questo manifestante con chiwe e casco giallo e lo lancia verso la Jeep, e per fortuna non succede nulla di grave, perché è sufficiente uno scarpone, verrebbe da dire Piedone lo sbirro, che butta l'estintore per terra e lo allontana. Carlo è arrivato dall'altra parte e ha visto la pistola puntata e caricata. Raccoglie l'estintore per cercare di disarmare. Compie, secondo me, un gesto di difesa. Ma non fa tempo. Non fa a tempo, perché dalla pistola partono due colpi e il primo proiettile si infila qui, nella faccia di Carlo, sotto l'occhio. Poi la cosa va avanti nel peggio, perché poi intervengono i magistrati. Ma prima ancora interviene uno squallido individuo, Carlo Torre, che si inventa lo sparo per aria e un sasso che vola nel cielo di Genova. Ci sono fotografie e filmati che dimostrano che quel sasso picchia sul tetto della Jeep in corrispondenza della seconda I della scritta Carabinieri e si frantuma lì. E poi c'è il filmato che mostra la pistola ad altezza d'uomo che spara i due colpi, il primo dei quali colpisce Carlo. Ma queste cose non hanno neppure per un momento emozionato i due squallidi magistrati che si sono occupati della vicenda, il pubblico ministero Silvio Franz e la Elena D'Aloisio, che ha avuto il coraggio l'altro giorno di riscrivere sull'Espresso che c'era stato lo sparo per aria. Ma che vergogna! E questa fa ancora il magistrato. Bisognerebbe che correggessimo queste cose. Non è possibile che gente del genere amministri la giustizia, perché amministrare la giustizia è una cosa troppo importante per un paese che vuole essere democratico. Questo è il punto. Questo bisogna ricordare, pretendere giustizia, e questa gente deve essere messa a fare dell'altro, perché questa è la riforma della magistratura. Ci sono i tre gradi di giudizio, ma se i tre gradi di giudizio non riescono nemmeno a fare giustizia, io non so che cosa bisognerebbe fare, se non adesso quello che succede. Lì i colpi di pistola sono esplosi, Carlo è colpito e cade morto. Ricordiamolo adesso con un minuto di silenzio. Grazie a tutti voi. Silenzio. Un minuto di silenzio e di raccoglimento per ricordare Carlo.
le nostre idee non moriranno mai.
Vecchia piccola borghesia, per vicina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Sei contenta se un ladro muore, se si arresta una puttana, se la parrocchia del sacro cuore acquista una nuova campana. Sei soddisfatta dei danni altrui, ti tieni stretta ai denari tuoi, assillata dal gran tormento che un giorno se li riprenda il vento. E la domenica vestita a festa, con i capi famiglia in testa, ti raduni nelle tue chiese, in ogni città, in ogni paese.
Gente buttata fuori di casa, gente incarcerata, centinaia, morti tutte le settimane, e noi ce ne stiamo quasi dimenticando, e Gerusalemme e la Palestina, allora forse saranno annientati come gli indiani d'America, però noi ci siamo e ce ne ricordiamo, perché se non ce ne ricordiamo facciamo la stessa fine.